Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo col capitolo 9 e leggiamo i primi 8 versetti. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Salito su una barca. Ancora Matteo ci presenta solo quello che fa Gesù. Ignora i discepoli, però dicendo salito su una barca lascia intendere che ce n'erano anche altre. Non dice salita sulla barca, ma su una barca. Quindi è possibile che di quella folla che c'era insieme al di là del lago ne siano partite più barche e siano stati tutti testimoni di quello che è avvenuto all'altra riva. Ma anche adesso Matteo dice passò all'altra riva. Chiama altra riva anche quella da cui era partito, come a dire che ogni luogo, anche quello più familiare, è sempre un'altra riva. Perché ovunque c'è, è all'opera il tentatore. Dovunque, purtroppo, c'è il peccato del mondo. Dovunque, anche nella propria città, passò all'altra riva. Mi viene da ricordare a questo proposito quello che ci diceva un sacerdote che è morto 2-3 mesi fa, purtroppo anche lui senza persone vicino, e lui diceva, aveva 99 anni, e diceva: io vado in pensione quando andrà in pensione il diavolo. Quindi siamo sempre sull'altra riva, come era altra riva quella dei pagani dove c'erano gli indemoniati, e altra riva anche la sua città. Giunse nella sua città. Sappiamo che era Cafarnao, la città che aveva scelto come dimora venendo da Nazareth. Ed ecco, sorpresa, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Matteo non ci dice, salta tutti i particolari che sappiamo da Luca e da Marco, che erano in quattro, che non hanno potuto passare perché c'era tanta gente, che sono dovuti salire sul tetto, che sul tetto hanno fatto un buco, un passaggio, e da lì hanno calato con delle corde la barella su cui era steso il paralitico. Tutti questi particolari Matteo li ignora perché, ho già detto, vuole che la nostra attenzione sia rivolta tutta a Gesù, senza curiosità che distraggono. Gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo, ma attenzione, cosa vede Gesù? È chiaro che vede il paralitico disteso sul letto, ma Matteo ci dice, vedendo la loro fede. Questo dice, dove è l'attenzione di Gesù? Non è sulle cose che si vedono con gli occhi, ma l'attenzione di Gesù arriva più in profondità, vedendo la loro fede, non la sua del paralitico, ma la loro, di tutti, di quelli che lo hanno portato e ovviamente anche di lui che si è fatto portare, vedendo la loro fede. Il paralitico chi è? È uno che non può camminare e quindi dipende in tutto dagli altri. Quindi il paralitico è uno che fa far fatica agli altri, che deve accettare che gli altri facciano fatica per lui. E gli altri sono condizionati dalla sua presenza, dalla sua malattia. Adesso questi, sia quelli che lo portano, sia il paralitico, non dicono nulla, non fanno nessuna richiesta a Gesù. Sono soltanto venuti, si sono presentati a lui. E Gesù cosa vede? La loro fede. Vedendo la loro fede. Come si vede la fede? Che cos'è la fede? Gesù l'ha vista. Che cosa ha visto? Che questi uomini, paralitico compreso, vengono da lui. Non cercano il padrone di casa, non cercano gli scribi che erano presenti, non cercano autorità, vengono da lui. Riconoscono autorità a Gesù. Gli riconoscono autorità sulla malattia. È una fede senza parole, senza preghiere, è solo un farsi presenti, presentarsi a lui. E fede è appunto il fatto che questi hanno accolto Gesù come, è troppo poco dire, come medico, come colui che risolve il loro problema, che interviene nella loro sofferenza, che è una sofferenza molteplice, perché una è la sofferenza di non poter far nulla del paralitico, la sofferenza di dover accettare con umiltà che gli altri facciano tutto per lui. altra ancora è la sofferenza degli altri, che devono far fatica per questo loro o parente o amico, per questo ammalato sofferente. Quindi è una sofferenza molteplice. E allora Gesù non è solo medico. Non lo vedono soltanto come medico, ma come uno che può intervenire in tutte le loro sofferenze. Questa fede Gesù la vede, c'è e porta frutto. Qual è il frutto della fede? Le conseguenze della fede quali sono? Gesù le vede, vede la fede e vede anche le sue conseguenze. Cos'è successo? Che questi uomini, accogliendo Gesù, hanno accolto il dono del Padre. L'indemoniato avrebbe detto il Figlio di Dio. Il dono di Dio, del Padre, che è Gesù. Accogliendolo, accogliendo Gesù, questi uomini non sono più lontani dal Padre. Anzi, il Padre gode che essi abbiano accolto il suo dono, il suo Figlio. Non sono più lontani dal Padre. E con una parola noi diciamo la lontananza da Dio, la diciamo con una parola particolare, la chiamiamo peccato, la lontananza da Dio. Quando infatti Adamo ha peccato, cosa ha fatto? Si è allontanato, ha voltato le spalle, ha fatto in modo che tra sé e Dio ci sia uno spazio, una distanza. Adesso, quando l'uomo si avvicina, accoglie Gesù, si avvicina al cuore del Padre. Quindi non c'è più la distanza, non c'è più il peccato. E Gesù questo lo fa notare. Lo dice. Come lo dice? Coraggio. Cosa vuol dire coraggio? Vuol dire non devi più aver paura. Qual è la paura dell'uomo? È quella dell'Adamo che si nasconde. Quella è la paura dell'uomo. Nascondendosi da Dio, Adamo rimane solo e quindi si sente, si vede, si percepisce in balia di se stesso. E l'uomo da sé sa di essere debole, di essere in balia di moltissime forze superiori. Quindi ecco la paura. Coraggio. È come dire adesso non sei più nascosto a Dio. Sei nella sua luce, sotto i suoi occhi, che sono quelli di Gesù. Lui lo può dire. Coraggio. È l'unica persona che può dire in verità e con in modo che abbia tutte le conseguenze questa parola, coraggio, che ha conseguenze di vita nuova, di risurrezione, si potrebbe dire, di rinascita. Coraggio. E poi continua, figlio. Con questo termine, figlio, Gesù lo assicura, non sei più solo. perché la parola figlio prevede la presenza di un padre. Sei amato. Dire a uno figlio è dirgli: guarda che sei ben voluto, sei amato, coperto da un amore, recuperato nella relazione col padre. Coraggio, figlio. C'è un padre, uno che ti accoglie come un padre accoglie il suo bambino. Adesso che quest'uomo paralitico ha coraggio, può aver coraggio, perché si sente di nuovo amato, di nuovo accolto da un padre, può anche riconoscersi peccatore, perché non occorre più che abbia sensi di colpa, perché se ha un padre può perdonare. Se è amato, non deve più avere paura nemmeno del proprio peccato. Adesso Gesù, dopo avergli detto coraggio, figlio, può anche dirgli sei peccatore, ma non glielo dice così tanto per fare un'accusa, ma vista la fede gli deve dire: ti sono perdonati i peccati. Glielo deve dire. I peccati, cioè la distanza tra te e Dio, non esiste più. Hai accolto me. Dal momento che io sono nel tuo cuore, nella tua vita, non sei più distante da Dio. I peccati che c'erano, che ci sono, sono già perdonati, sono già in fondo al mare, dietro le spalle. Non sono più un problema, perché sei accolto da Dio, perché tu hai accolto me, potrebbe dirgli Gesù. In fondo è solo Dio che perdona i peccati. Perdona tutti i miei peccati, dice un salmo, e un altro: tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. E un altro: egli perdona tutte le mie colpe. E poi ce ne sono molti altri che conoscete anche voi a memoria. Quell'uomo, volendo venire da Gesù, ha riconosciuto a Gesù autorità divina, lo ha cercato, ha riposto in lui la sua speranza, si è aggrappato a lui come ci si aggrappa a Dio, a colui che ha potere sulle malattie. Se ha questo potere sulle malattie è Dio, quindi può anche perdonare. Ti sono perdonati, sei recuperato nella figliolanza con Dio. Avete fatto attenzione di sicuro che Gesù non ha detto: io ti perdono, ma ti sono perdonati grazie alla fede che ho visto, alla fede che hai avuto e che hai, quella fede che è l'accoglienza di Gesù, l'amore a Gesù. La fede lo ha salvato, lo dirà molte volte in questo modo: la tua fede ti ha salvato. Questa volta glielo dice in un modo più esplicito: i tuoi peccati sono perdonati. Con la fede arriva il perdono, proprio perché non c'è più distanza da Dio. Gli scribi presenti non capiscono, non comprendono. Come mai? Si dimenticano che Dio è misericordioso, ma soprattutto non conoscono Gesù. Non riconoscono Gesù come colui che viene dal Padre. E quindi, siccome non riconoscono Gesù, essi non hanno fede e non riescono a vedere la fede di quelli che ce l'hanno. Non riconoscono quindi l'amore del Padre, che perdona quelli che accolgono Gesù, che il Padre sente vicino a sé colui che ha accolto il suo dono. Costui bestemmia, dissero fra sé. Non lo dicono ad alta voce, ma fra sé. Cioè, si fanno giudici. Giudici di Gesù. Costui bestemmia. Cioè, è degno di morte. Costui, altro che figlio di Dio. Invece che donare parola divina, dice bestemmie. Come hanno fatto ad arrivare a una conclusione del genere? Sono fermi sulle regole, non osservano, non hanno gli occhi aperti. Chissà quanti avevano già visto alcuni prodigi, il lebroso purificato e guarito, la suocera di Pietro, il ragazzo del centurione, forse hanno visto anche gli indemoniati liberati, forse hanno visto anche la tempesta sul lago, ma sembra che non abbiano visto nulla. Costui bestemmia. Gesù conosce i loro pensieri, vede in profondità. E allora interviene con loro, prima di continuare con il paralitico, peccatore perdonato. La malattia del paralitico, la sua sofferenza, adesso interessa meno a Gesù, meno del peccato degli scribi. Prima di tutto si rivolge a loro, vuole risolvere la loro situazione, la loro sofferenza, perché quando un uomo non conosce Gesù e non lo riconosce, è sofferente, soffre, gli manca tutto, non ha la salvezza. E allora Gesù dice loro: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Accettate nel cuore cose malvagie, accettate giudizi e condanna. Queste sono cose malvagie. Dove sta la malvagità di questi pensieri? Sta nel rifiuto di Gesù. Di Gesù come di uno che ha autorità divina, che viene da Dio, dopo averlo visto. E continua per aiutarli. Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati, che è quello che Gesù ha già fatto, oppure dire alzati e cammina, che è quello che si aspettavano. si aspettavano che dicesse queste parole, perché avevano già visto situazioni simili. Si aspettavano che dicesse alzati e cammina. E allora prima dice loro, cos'è più facile? Dire a un paralitico alzati e cammina, cosa significa? Significa agire con l'autorità di Dio, perché solo Dio può far alzare un paralitico. Allora, è possibile a un uomo? Di per sé non è possibile. Ma se Gesù lo fa è segno che ha autorità divina. Con quell'autorità può anche dire ti sono perdonati i peccati. Ma Gesù chiede a loro di fare un discernimento. Glielo propone. Se dice alzati e cammina, che autorità sarà? Lo devono dire loro. E allora lui potrà dire è giustificato quando dice ti sono perdonati i peccati. E allora conclude Gesù, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra, cioè qui, già adesso, prima dell'ingresso nell'eternità si può dire, prima di passare la morte, ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, perché lo sappiate che ha questa autorità divina, il Figlio dell'uomo. Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Il paralitico era paralitico completo, non muoveva gambe, non muoveva mani. Alzati vuol dire che già le gambe si mettono a posto. Prendi il tuo letto vuol dire che anche le braccia si mettono a lavorare. Egli si alzò e andò a casa sua. Chissà gli scribi se hanno cambiato il loro cuore. Avevano il cuore chiuso dall'orgoglio. Quello è un vero peccato. Come può essere perdonato l'orgoglio? Quando con umiltà accetta comunione con i peccatori. Quando comincia ad amare i peccatori, ad essere contenti che il peccatore è perdonato. Allora anch'essi potranno essere perdonati dal loro orgoglio. Chissà se hanno capito che il loro orgoglio era peccato? Matteo non ce lo dice. Ci dice solo quello che ha fatto il paralitico che ha obbedito a Gesù, senza pensarci su, senza riflettere, si alzò e andò a casa sua. Quindi con le sue gambe non ha più fatto far fatica a quelli che l'hanno portato. Matteo non ci dice la reazione degli scribi presenti, ma la reazione delle folle sì, perché questa reazione è quella che deve essere presente anche nel nostro cuore, nella nostra vita. Vedendo questo, furono prese da timore. Che cosa hanno visto le folle? Tutte e due le cose. Hanno visto il paralitico alzarsi, andarsene, e hanno visto e sentito la parola di Gesù al peccatore perdonato. E allora la reazione della folla è questo, furono prese da timore. Timore è quel atteggiamento che viene, quel sentimento che viene quando ci si sente alla presenza di qualcuno che è molto superiore a noi. Alla presenza di Dio arriva sempre il timore nel cuore dell'uomo. Hanno percepito la presenza di Dio le folle e perciò hanno reso gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Il potere di far alzare il paralitico, ma più di tutto il potere di perdonare i peccati sulla terra. Quindi l'uomo prima di morire può essere perdonato. E lo potrà se si avvicinerà a Gesù con fede, accogliendolo come colui che ha tutta l'autorità sulla nostra vita. La reazione degli scribi non la sappiamo, adesso mettiamo in atto la nostra reazione davanti a queste parole di Gesù, parole pronunciate con autorità, quella di Dio. Nascerà anche, o crescerà, o aumenterà anche in noi la fede in Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre Gesù lodato.